Astronauticast, stagione 7, episodio 21. Ben ritrovate e ben ritrovati, amiche e amici all'ascolto, in diretta e in differita, alla 21esima puntata di Astronauticast. Oggi è giovedì 3 aprile 2014, Paolo segna, non me lo sono dimenticato, ed ho il piacere di ridarvi il benvenuto nei panni del regista olografico di emergenza. Io sono Marco Zambianchi da Darmstadt, ma insieme a me, con grandissimo piacere, abbiamo quasi tutta la formazione, manca Michael Sacchi, ma da Carmagnola ci saluta il nostro Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, stasera tranquillo perché le giostre sono ferme, probabilmente per aiutarci per questa registrazione, così non c'è casino di sottofondo.
E non c'è neanche nessuno che tira il freno a mano e sgomma in piazza? No, perché ci sono le giostre.
Perché ci sono le giostre.
Sarebbe un bel autoscontro nel caso. Allora, sì. Siccome io mi dimentico sempre e non l'ho ancora preparato il foglio, vuoi ricordare tu, Luigi, dove ti possiamo trovare, leggere e scoprire i tuoi contenuti?
Sì, il mio blog Astrogation, che è praticamente fermo da abbastanza tempo, e poi mensilmente ho un paio di rubriche su Celum. Questo mese non c'è stato posto per inserirle, quindi ho saltato, però diciamo che normalmente ho sia l'astronautica che le applicazioni Android su Celum Astronomia, la rivista mensile.
Ma te lo diamo noi lo spazio per esprimerti, così come lo diamo da Milano al nostro enciclopedico saggio Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Se volete commentare o fare domande su quello che diciamo, potete farlo attraverso la chat che trovate nella pagina della diretta sul nostro sito di Astronauticast, oppure utilizzando l'hashtag Astronauticast su Google Plus o su Twitter.
È un po' pensoso questa sera, ma pur sempre presente una sicurezza, abbiamo da Modena il nostro Riccardo Rossi.
Ciao a tutti ragazzi qui da Modena, sono sempre Ricky, un po' più che pensoso, sono un po' sconvolto per niente, no, settimana lavorativa, non c'entra niente di grave, insomma, sono un po' stanco, tutto lì.
Capisco, guarda, domani mi aspetta la sveglia alle 5 per il primo turno e speriamo di non fare le solite 5 ore di trasmissione, perciò. Bene, è un piacere avervi tutti qui, un saluto lo mandiamo anche a Michael, che da stasera è pur sempre tornato in terra teutonica ma smaltisce il jet lag dopo una meritata vacanza. E passiamo a dare un'occhiata al nostro roster delle notizie. Vedo subito che dopo i saluti di rito lasciamo il buon compito di introdurre una iniziativa, tra l'altro co-organizzata da ISA, al nostro Paolo.
Come ormai da tradizione direi più che decennale, anche quest'anno il gruppo Astrofi Deep Space di Lecco e con la collaborazione da qualche tempo anche della nostra associazione ISA partecipano alle celebrazioni per la Juris Night 2014. Si tratta di una giornata internazionale celebrata appunto il 12 aprile di ogni anno, in cui si ricorda il volo del primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin, del 12 aprile appunto 1961. Una celebrazione nata ormai in tempo molto antico, diciamo nella fase pionieristica dell'esplorazione dello spazio. È nata questa giornata come festa sovietica per celebrare i trionfi della cosmonautica sovietica e poi si è trasformato in un evento sociale e divulgativo, soprattutto negli ultimi anni, in cui si organizzano in tutto il mondo eventi di ogni tipo, che vanno dalle conferenze alle serate in discoteca. E per questa edizione della Juris Night, l'edizione 2014, presso il Planetario di Lecco si svolgeranno una serie di conferenze che vi segnalo brevemente. Le prossime si terranno il 4 aprile alle ore 21, una conferenza dal titolo Pericoli in orbita, i detriti e l'immondizia spaziale di Monica Valli. L'11 aprile alle 21 sempre, un'altra conferenza, le prospettive del viaggio interstellare, problemi e soluzioni, di Paolo Attivissimo, che non ha bisogno di presentazioni. Poi proprio per la serata del 12 aprile Gian Pietro Ferrario parlerà dei voli nello spazio degli astronauti italiani, quindi una celebrazione proprio del volo umano nello spazio, parlando dei nostri astronauti presenti, passati e futuri, insomma, i voli già fatti e quelli che stanno per essere compiuti. Partecipate perché sono conferenze molto interessanti su un tema, uno dei più appassionanti dell'esplorazione spaziale, cioè andare direttamente nello spazio e portare dei nostri simili a raccontarci queste esperienze e raccontare queste esperienze.
Probabilmente la prossima settimana, se tutto va bene, dovremmo avere come ospite proprio Gian Pietro, cioè come ospite ormai è
Certo,
un co-collaboratore che
che ci
probabilmente.
parlerà anche, diamo un teaser, di un argomento estremamente geek, è il nostro inviato in questi giorni per un evento di cui ci parlerà, un evento che interesserà, sicuramente in particolare anche i radioamatori, quindi invitiamo gli amici radioamatori ad ascoltarci la prossima settimana, se non ci tirerà un bidone,
Vedo che
il nostro Gian Pietro.
c'è Matteo Teobrex in chat anche,
Lo
quindi
salutiamo.
lo salutiamo e salutiamo, come giustamente hai detto tu, tutti gli radioamatori che ci ascoltano, che è un po' di tempo che grazie anche a Matteo insomma, ci stiamo un po' espandendo su via Ether, quindi se così si può dire, quindi siamo qui.
Esattamente, esattamente. Io aggiungo solo a questa notizia, a parte il piacere che forse riuscirò a essere presente la sera del 12, ma a parte l'ottima conferenza che sono sicuro Gian Pietro saprà organizzare, saprà illustrare tutti questi argomenti che Paolo accennava, c'è un post perché la Yuri's Night in realtà è anche una catena di party e diciamo così, successivamente al momento formativo o illustrativo c'è la parte gastronomica, gastronautica se volete. Chi vuole può aderire sul posto naturalmente a una bella mangiata in pizzeria dove ci si possono continuare a scambiare opinioni, idee, a scherzare un po' e magari a fraternizzare con alcune delle persone che si ha la possibilità di leggere su forum astronautico sulle nostre fonti solo ogni tanto, ma poi non si ha praticamente mai la possibilità di incrociare di persona. Questa è una di quelle occasioni in cui invece rompere il ghiaccio.
Sì, la Yuri's Night, la socializzazione è uno dei momenti e degli aspetti fondamentali della Yuri's Night, quindi se partecipate a uno di questi eventi, accodatevi alle feste, alle celebrazioni, alle mangiate, alle bevute, mi raccomando.
Esattamente. E invece cominciamo a parlare di quello che è successo nel corso della passata settimana. In realtà, proprio al termine del scorso episodio, nella notte, parliamo di orario italiano, tra il 27 e il 28 marzo, è finalmente attraccata alla stazione spaziale la Soyuz, TMA-12M. Che ha portato sulla stazione spaziale il comandante Alexander Skvortsov, che era ai comandi quando si è completata la manovra di agganciamento, e insieme a lui l'ingegnere di volo Steve Swanson della NASA e Oleg Artemiev della RKA, un altro russo. E abbiamo anche già accennato nel corso dello scorso episodio che la manovra, l'accensione del terzo stadio del loro vettore ha avuto un piccolo problema e questo ha portato a un cambiamento in corsa dell'orbita di avvicinamento alla stazione spaziale. Si sono prolungati i tempi, qualcosina in più di 48 ore, certamente parecchio in più delle 6 ore che erano previste dal momento del lancio da terra. Questo trio di astronauti o cosmonauti va a formare l'Expedition 39. Le notizie sono disponibili ovviamente sul sito NASA, ma abbiamo purtroppo in questo momento non ancora pronto l'articolo su Astronauti News, non importa, è una buona occasione per puntare i nostri ascoltatori al thread che è stato aperto, alla discussione aperta su forum astronautico, che ha anche il pregio di essere aggiornata con tutti i video, non solo dell'agganciamento, ma anche, visto che parlavamo con Paolo poco fa, delle occasioni sociali che si hanno anche sulla stazione spaziale. L'arrivo di un nuovo equipaggio è una grande occasione sociale, non solo perché per gli occupanti si tratta di vedere tre visi nuovi dopo 6 mesi di permanenza a bordo, così come dare il benvenuto a un po' di frutta fresca, a una serie di generi alimentari che non possono essere conservati sulla stazione spaziale che non ha il frigo, mi sembrerà una cosa particolare, ma l'evento sociale è una telefonata, un collegamento video con le famiglie degli astronauti e dei cosmonauti presso il centro di controllo di Mosca, ed è sempre un momento toccante perché appunto avendo figli e mogli presenti, o mariti nel caso di astronauti e donne, così sono in grado di rivedere i loro cari dopo magari qualche momento di apprensione e prima che cominci poi l'attività quotidiana, che tra l'altro prevede anche dei contatti con la famiglia. E questi video che vi mostrano questo momento particolarmente così toccante, interessante, sono a disposizione su forum astronautico, vi basta solo cercare Expedition 39 col motore di ricerca del sito. Così inizia per questo equipaggio una nuova missione, anche se poi lo approfondiremo poco più avanti. Ci sono delle novità abbastanza tristi per quanto riguarda la collaborazione americana e russa nel campo dell'astronautica, anche se pare che la stazione spaziale non ne sia direttamente influenzata, ma una cosa alla volta commenteremo poi successivamente. Anzi, commenteremo subito, perché scusate, avevo in mente che ci fosse un intervento diverso, ma invece è proprio il nostro Paolo che ci può raccontare, approfondire un attimo in cosa consiste questo screzio, questa discordia di natura politica che sembra compromettere un po' i rapporti tra NASA e RKA.
Sì, perché proprio ieri, quindi il 2 aprile del 2014, la NASA ha annunciato, prima era trapelata una mail interna riservata, poi è stato confermato da una dichiarazione ufficiale della NASA, che sono sospesi fino a tempo indeterminato tutti i contatti tra la NASA ed enti spaziali funzionali rappresentanti del governo russo in ambito spaziale. Questo in seguito alla crisi ucraina per l'invasione russa della Crimea. In cosa consiste questa sospensione? Intanto bisogna dire che per questa sospensione ci sono delle eccezioni, fanno eccezione alcune di queste attività di collaborazione spaziale, e quella più conosciuta è il programma della Stazione Spaziale Internazionale, che quindi non subisce alcun tipo di interruzione, ritardo o ostacolo e prosegue regolarmente nei lanci pianificati e nella gestione attuale corrente della stazione spaziale. Dicevamo che questa sospensione, non interruzione, dei contatti riguarda il fatto che i dipendenti della NASA non potranno fare viaggi in Russia nell'ambito delle collaborazioni in corso, funzionari russi non potranno visitare le sedi e i centri NASA in questo periodo, non potranno convocare videoconferenze e teleconferenze, non potranno scriversi email, non potranno partecipare i dipendenti NASA a incontri unilaterali con le autorità russe, avranno invece la possibilità di partecipare a eventi multilaterali che si svolgano però al di fuori del territorio russo, quindi per esempio in conferenze o altre manifestazioni organizzate al di fuori del suolo russo. Questo è tutto quello che si sa per quanto riguarda la notizia, e qui dalla notizia, dall'ambito operativo strettamente spaziale, passiamo al campo invece della politica, un campo che non ci è familiare, perché non si tratta tanto di politica spaziale, ma politica nel senso letterale del termine, nel senso delle relazioni, dei rapporti anche tra gli stati. Quindi qui possono iniziare più che altro soltanto le valutazioni personali, le analisi e le interpretazioni, e chiedo anche ai miei amici del podcast di intervenire se hanno commenti. Una cosa che volevo fare è citare un'analisi che ha pubblicato il sito tecnologico The Verge su questa notizia, e il sito ha provato un po' a sentire alcuni esperti spaziali e di diritto, di politica internazionale. Citiamo per esempio Jim Oberg, un famoso esperto spaziale americano, e l'impressione generale che ha avuto The Verge è che questa sia una manovra interna della NASA, una manovra ad uso interno per ottenere maggiori finanziamenti dal Congresso. Ricordiamo che la NASA sta ottenendo livelli di finanziamento più o meno costanti o in diminuzione negli ultimi anni, e non ha avuto accolte le proprie richieste di potenziamento dei finanziamenti per portare avanti soprattutto uno dei, dei programmi più visibili, quello dello sviluppo di nuovi lanciatori commerciali e non, per poter lanciare di nuovo in proprio astronauti verso la stazione spaziale e altre destinazioni nello spazio, anche oltre l'orbita terrestre. Fino a quel momento gli americani sono costretti, come peraltro anche gli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, a ricorrere ai servizi di lancio russi, quindi a utilizzare, a acquistare dei posti su voli della capsula russa Soyuz verso la stazione spaziale. Voli che costano 70 milioni di dollari circa per ogni posto, quindi per ogni astronauta americano o non americano che vuole sulla stazione spaziale. La dichiarazione ufficiale che citavo prima, fatta dalla NASA, usa un linguaggio veramente forte che non ho mai visto in una dichiarazione ufficiale della NASA. Ve ne leggo soltanto un brano che dice: qui la scelta è fra finanziare pienamente il piano per portare i lanci spaziali di nuovo in America e continuare a mandare milioni di dollari ai russi. È così semplice. Questo linguaggio molto forte, probabilmente insieme alle analisi che così sono state raccolte, ha fatto pensare a diversi che si tratti appunto di una memoria interna, di una operazione interna di politica che riguarda più l'Agenzia Spaziale Americana che i rapporti internazionali con la Russia in campo spaziale, per avere più finanziamenti. C'è da dire che, secondo alcuni dei commenti che ho letto sempre su The Verge, anche se la NASA avesse avuto, non so, il 20 o il 50% di più di finanziamenti dal Congresso, mentre l'amministrazione Obama è favorevole, questo messaggio della NASA è rivolto soprattutto verso il Congresso, che ha negato nel corso degli anni questi finanziamenti, non è detto che il programma per la realizzazione di questi nuovi lanciatori fosse potuto arrivare in tempo per riprendere i lanci dal suolo americano. La previsione iniziale di ripresa dei lanci dal suolo americano, quindi con veicoli americani, era, secondo le previsioni di finanziamento più ottimistiche, il 2015, e con i piani attuali invece, se tutto va bene, dovrebbero riprendere nel 2017. Ma c'è chi è anche scettico su questa data per la ripresa dei voli. Un'ultima osservazione che volevo fare, a parte queste analisi citate, Jim Oberg ricordava per esempio che è un gioco pericoloso quello che sta facendo la NASA, se è vera questa interpretazione di messaggio interno per il Congresso, perché mentre ci vuole molto tempo per imbastire certi rapporti internazionali in campo spaziale, nel campo della collaborazione scientifica e tecnologica internazionale, è molto più facile perdere questi rapporti, e ci vuole poi più tempo, se vengono persi, per ricostituirli. Volevo soltanto, dicevo, per concludere, ricordare che il programma spaziale, per questi scontri ad alta visibilità mediatica, che possono essere di origine interna o comunque internazionale, è soltanto l'ultimo delle attività di grande visibilità. Ricordiamo negli anni passati o anche recentemente questi terreni di scontro politico ad alta visibilità, come per esempio le Olimpiadi. Da molti anni sono terreni di scontro per varie questioni di rapporti interni o internazionali. Voi cosa ne pensate? Voi amici di Astronauticast.
Se posso intervenire, direi, certo, che questa cosa mi ha lasciato in generale una sensazione di grande tristezza, da una parte, che è quella di veder coinvolto uno degli ambienti dove sarebbe meno opportuno far entrare dei discorsi di punizione politica, perché parliamo comunque a livello di NASA e RKA di due enti prevalentemente che esistono per scopi scientifici, e che come tali poi in realtà, come dicevi tu, hanno costruito negli anni rapporti di strettissima collaborazione, di fiducia, di condivisione di know-how e di capacità di relazionarsi anche tra team che lavorano dietro le quinte. Noi conosciamo bene gli astronauti, ma abbiamo anche visto in varie occasioni come siano molteplici gli strati di persone, uffici, organizzazioni che si coordinano e lavorano a stretto contatto per far sì che un progetto complesso come quello della stazione spaziale funzioni perfettamente. Quindi vedere che in qualche modo la politica entra a gamba tesa in questo campo, dove dovrebbe esserci un clima, a mio personale parere, un pochino più neutrale e dove si dovrebbe apprezzare la capacità di superare le barriere nazionali e collaborare per quella che poi è un'impresa di tutta l'umanità, è veramente una cosa che mi ha lasciato decisamente un po' di tristezza, di amaro in bocca. Dall'altra parte ritengo che sia una mossa particolarmente rischiosa da parte dell'amministratore, perché non credo che un documento di quel peso politico possa uscire senza un avallo dell'amministratore della NASA, che è di nomina presidenziale, lo ricordo, e quindi praticamente sta facendo la ramanzina al Congresso su quello che effettivamente è il tallone di Achille della NASA oggi, che nonostante...
Sì, scusa Marco, volevo proprio aggiungere soltanto a questo proposito che ricordavano che mentre la decisione finale è del Dipartimento di Stato e dell'amministrazione, quindi della Casa Bianca, dell'amministrazione Obama, la NASA ha un ruolo consultivo in decisioni di questo tipo.
No, sicuramente, però uscire con un comunicato espresso con quel linguaggio particolarmente politico, che è assolutamente atipico per la NASA, è una scommessa, secondo me ha ragione Oberg, per avere più finanziamenti. D'altra parte è scritto chiarissimo: ragazzi, adesso volete litigare coi russi, ricordateci che sono loro a portarci su. Se invece di farla tanto lunga ci aveste dato i soldi che vi abbiamo chiesto dall'anno zero dell'inizio delle nostre attività insieme, forse a questo punto potremmo permetterci di fare sul serio la voce grossa. Invece bla bla bla, parliamo molto, ma in realtà, non a caso a mio parere, le attività strettamente inerenti alla stazione spaziale sono escluse, perché se si decidesse di non perseguire i lanci, di non proseguire con la campagna di lanci usando le Soyuz, si fermerebbero tutta una serie di attività, non solo americane ma anche europee, e di esperimenti già programmati. Immaginate, ci sono scienziati che lavorano per anni per preparare un esperimento prima che voli sulla stazione spaziale, l'astronauta viene addestrato per svolgere quell'esperimento. Insomma, le ricadute negative nel campo di un'interrotta collaborazione sulla ISS sarebbero molteplici. È un peccato, forse era meglio, se non hai i numeri per fare davvero la voce grossa, per far valere la tua indipendenza, sarebbe meglio non alzarla la voce o non millantare, ma farlo davvero con la NASA è qualcosa che mi ha lasciato tristezza, e spero che il Congresso, che non ha sempre dimostrato, a mio personale parere, di essere un organo particolarmente brillante, perché da una parte soldi non ne dà e poi continua a chiedere, l'abbiamo commentato 2 o 3 episodi fa questo, alla NASA la redazione di un documento per spiegare come mai non riescono a concludere i progetti, quando è evidente che sono costantemente sottofinanziati dallo stesso ente che ti chiede di spiegargli il perché non ce la fai a portarli avanti. È un po' ridicolo e sinceramente non lo so quanto pagherà questa cosa. Sicuramente questo tono un po' mascolino, questo tono un po' gli steroidi, non so che bene possa fare i rapporti con i corrispettivi uffici russi, perché l'impressione che ho è che la NASA sia praticamente pronta, sarebbe stata pronta a scaricare i russi senza tanti se e ma, se avesse avuto pronto la capsula Orion o qualunque altro capsula di lanciatori privati capace di portare gli astronauti sulla ISS. In altri momenti questa cosa potrebbe ritorcersi contro la NASA, non so come la vedono poi gli altri.
No, secondo me è totalmente una cosa totalmente assurda. Cioè, già il fatto di doverla commentare la trovo al di fuori del sensato, ecco. Come dicevi bene tu, Marco, siamo nel campo scientifico, la scienza dovrebbe essere al di fuori della politica, e purtroppo dipende dalla politica per troppe cose. E qui ne abbiamo la prova più eclatante, che la politica può decidere, non decidere, fare queste uscite così, secondo me è totalmente assurdo come discorso.
Nonno Apollo, vorrei ricordare che questo è un evento senza precedenti nella storia dei rapporti spaziali tra Stati Uniti e Unione Sovietica prima e Russia oggi, che nemmeno nei periodi peggiori della guerra fredda cessata la collaborazione e i contatti tra Russia, Unione Sovietica e Stati Uniti.
La notizia a me ha lasciato talmente attonito quando l'ho letta che, cioè, per un momento ho pensato che fosse un pesce d'aprile un po' ritardato, giusto per farvi capire quanto sia tipica, atipica una cosa del genere. Poi, vabbè, quello che poi avete detto voi lo condivido, e insomma, le perplessità che abbiamo tutti sono, secondo me, sensate. Poi, vabbè, staremo a vedere, ma un po' d'amaro in bocca c'è sicuramente.
Insomma, ci vorrebbero un cremlinologo e un casabiancologo per commentare e interpretare questa notizia.
Ma poi uno può anche dare tante interpretazioni politiche, insomma, che mi tengo per me. Sono abbastanza perplesso. No, secondo me, purtroppo, questa cosa non avrà nessuna rilevanza a livello di risultati politici, cioè sul campo, sulla vexata question. Non cambierà di un millimetro i destini della Crimea questo inasprimento dei rapporti, ma potrà le ricadute invece se le gratteranno i due enti spaziali. E non so fino a che punto il Congresso americano aprirà i cordoni della borsa, ma però. Certo che rispolverare nazionalismo per sovvenzionare le missioni spaziali, ragazzi, io sarà che ho questa visione del mondo un po' idealista in cui l'astronautica doveva essere la punta di diamante delle scienze umane, ma l'idea è veramente di rispolverare questi toni, queste cose da mezza guerra fredda, ma vabbè. Vedremo, sì, seguiamo ovviamente la situazione. Devo confessare che quando Paolo ha scritto l'articolo, non fosse stato Paolo, avrei avuto un brivido, perché ho visto subito che naturalmente ha giustamente citato la fonte ufficiale, il comunicato ufficiale. Non ci avrei creduto se non l'avesse scritto Paolo, ecco. Comunque, vediamo un pochino di andare avanti e naturalmente torneremo sulla questione nei prossimi episodi, qualora ci saranno, speriamo, positivi aggiornamenti. In effetti facciamo un bel balzo, perché andiamo in casa NASA e passiamo da un complicato discorso politico quasi a un discorso di paragossip o di fashion spaziale. Luigi, te tocca?
Sì, in effetti stavolta mi occupo di moda. Allora, la NASA ha deciso di far decidere, scusate il gioco di parole, agli appassionati la quale aspetto dovrà avere la prossima tuta spaziale. La ILSI Dover ha vinto lo scorso anno il contratto per la progettazione di una nuova tuta spaziale e il primo prototipo si chiamava Z1, il secondo prototipo Z2 è stato allestito ovviamente con la parte interna che è sviluppata su degli schemi 3D del corpo umano, è stata ottimizzata al massimo, però la parte esterna, che dovrà fare un po' da protezione e da parte estetica, diciamo così, della tuta, è stata fatta in tre allestimenti diversi. La NASA ha deciso di aprire un sito in cui ognuno di noi può andare a votare per decidere qual è quella che preferisce. In pratica i tre aspetti della tuta saranno: uno ispirato alle profondità marine, chiamato Biomimicry. Adesso non so come si pronuncia alla perfezione, però è scritto Biomimicry, quindi penso così. Parla rappresenta un po' le profondità oceaniche con questi blu scuro e con una serie di linee che si illuminano automaticamente quando la luce esterna diminuisce. Linee luminose che sono montate tutte sul torso dell'astronauta. La seconda versione si chiama Technology e questa è molto fantascientifica, perché oltre ad avere un aspetto leggermente diverso, proprio come cuciture, come contrasto di colore, questa è più sul grigio, avrà un sistema in luminex, che è un materiale che permette di illuminarsi, è molto da a me ricorda Tron questa,
no, infatti lo stavo per dire io, è Tron tutta la vita.
Infatti, e in pratica ogni astronauta potrà avere un disegno diverso su di sé per poter essere riconosciuto al volo anche a distanza, quindi è poi pensata per missioni, che potrebbe essere pensata una missione su Marte in cui ci sono molti astronauti che stanno lavorando tutti contemporaneamente, quindi a colpo d'occhio bisogna riconoscerli e non solo con la fascetta rossa piuttosto di un'altra cosa, e permette di distinguere, cioè, oltre a Tron uno viene anche da pensare alla flotta stellare, che cambia colore a seconda se uno è un medico, se uno è un ingegnere piuttosto del comando, eccetera. Sono quelle cose un po' molto, cioè molto fantascientifiche, che forse in effetti danno quel tocco in più al futuro dell'esplorazione spaziale. Mentre la terza versione è proprio Trends in Society, ed è molto più modaiola, diciamo così, con solo qualche elemento elettroluminescente che metterà in risalto lo stile sportivo e così più di trendy, ecco. Come tecnologia ovviamente siamo al massimo attualmente sfruttabile, con le articolazioni estremamente morbide, di modo di facilitare al massimo il lavoro degli astronauti, e anche il casco è molto più, la parte trasparente è molto più ampia delle tutte a cui siamo abituati attualmente. Sono già come concetto, ricordano molto dei film fantascienza più recenti, però in effetti con questo tocco appunto di fashion aggiuntivo, diventa anche la possibilità di dare agli appassionati di poter partecipare a questa scelta. Anche questo vuol dire, sono i tempi moderni che ci permettono da una parte di poter appunto condividere con tante persone la scelta di un determinato particolare, determinate cose, e dall'altra voler dare un tocco estetico in più a questo ambito, che comunque fa parte della nostra società attuale, che è basata molto sull'immagine. Vero, Marco?
E su questa iniziativa verrà girato un film intitolato Il diavolo veste NASA.
Bella questa.
Assolutamente sì. Beh, in effetti la trovo un'idea che mi ha sorpreso. È stata una cosa molto brillante il fatto di lasciare a scegliere al pubblico la decorazione della tuta spaziale e avere questa parte, chiamiamola bioluminescente o fosforescente. Ho votato anch'io per il design da Tron. L'ho trovato una figata incredibile. Poi lo so che è una mossa di PR, ma ci sono mosse di PR estremamente intelligenti. Io trovo che questa personalmente sia una mossa davvero accattivante. Insomma, li abbiamo visti per decenni queste tute nelle più mirabolanti forme, fighissime, macissime o femminilissime nei film. Quantomeno stavolta nella realtà potremmo avere, quando si passerà dal prototipo al modello di volo, sempre che sarà mai realizzato, perché attenti ragazzi a porre speranze in qualunque progetto spaziale, ma quantomeno ci becchiamo qualcosa di un po' fantascientifico e ci ritroviamo la fantascienza nella realtà, che è una cosa bella, forse quello che ci siamo augurati in tanti per tanti anni, no? Di vedere tanta parte della fantascienza diventare parte della realtà.
Sto guardando in questo momento come stanno andando le votazioni, visto che dopo il voto si può visualizzare il grafichetto. Abbiamo la nostra Tron tuta che è al 64%, quindi sta sbaragliando ampiamente le altre due. Che la biomimicry è al 22% e la Trend in Society 13% e rotti, insomma, ecco, questo più o meno è l'andazzo.
Beh, in effetti un altro dei progetti più particolari e cool da un punto di vista proprio emotivo, poi tralasciando qualunque aspetto ingegneristico, è sicuramente il progetto di Robonaut, e mi immagino cosa possa essere in una ISS in cui si spengono momentaneamente le luci, vedere la sagoma di Robonaut magari con gli occhi illuminati di rosso come nei romanzi dei robot di Isaac Asimov, accanto a una delle tute con la fotoluminescenza pazienza, e in effetti, insomma, sembra quasi lo scenario di un film. Parliamo però di Robonaut, perché una delle notizie che è arrivata questa settimana è che saranno spedite, sono in arrivo sulla stazione spaziale, le due gambe molto particolari di questo robot, che è a disposizione degli astronauti, ma anche una piattaforma di test per l'ingegneria di questi tipi di sistemi. Riccardo, cosa ci racconti al proposito?
Che innanzitutto la scaletta di questa puntata del podcast è veramente da film, perché stiamo saltando da un argomento all'altro.
Ma no, ho sbagliato ancora?
No, eppure, no, sì, no, nel senso, come varietà d'argomenti, parliamo da dichiarazioni da guerra fredda a Moriel gira la moda con le spaziali.
Quindi no, hai ragione, alle cosce di Robonaut.
È il bello anche questo di Astronauticast, quindi... Sì, tornando alle gambe di Robonaut, che in realtà ne avevamo già accennato, ne avevamo già parlato, questa è una conferma. In effetti le gambe di Robonaut saranno imbarcate sulla Dragon in prossima partenza, insomma lì ci sono un po' di problemi, magari apro una parentesi dopo. E come abbiamo già detto, più che gambe sono due arti inferiori, sono, pensate, dotate di 7 giunti, quindi il Robonaut potrà piegarle più come se fosse una scimmia, piuttosto che, insomma, paragonarle a gambe di un essere umano. Questo è facile capire perché, insomma, la stazione spaziale ormai la conoscete, sia internamente che soprattutto esternamente è costellata di appigli, di maniglie dove gli astronauti si aggrappano, quindi chiaramente anche Robonaut, avendo due punti di appigli in più rispetto ad un astronauta, potrà, insomma, sfruttare al meglio la mobilità che gli verrà offerta da queste gambe. Il modello di Robonaut che è sulla stazione spaziale attualmente si chiama R2, avrete visto sicuramente molte foto, spesso anche gli astronauti quando lo attivano ci giocano, insomma, fanno anche delle pose simpatiche con questo robot, che in posizione di riposo, se state vedendo il video, ha le braccia così, quindi spesso gli astronauti si mettono con le braccia attaccate al petto a pugni chiusi, proprio ad imitarlo. E per il momento
trollano Robonaut.
Esatto, fanno trollano Robonaut. E per quanto riguarda lo stato attuale, adesso è installato semplicemente su un supporto cilindrico e non ha questa mobilità, diciamo, delle parti inferiori. E per il momento i test che ha fatto sono, insomma, si è voluto verificare che l'operatore che lo controlla da terra possa usare le mani di Robonaut per, insomma, premere i pulsanti, agire su qualche pannello e, insomma, interagire in qualche modo con gli astronauti, però nell'ambito tutto dell'interno della stazione spaziale. Quello che si vuole provare a fare è dimostrare, insomma, che Robonaut potrà eventualmente essere usato anche all'esterno della stazione spaziale, oppure, se possiamo anche pensare insomma, al futuro e oltre, insomma, usarlo anche, non so, androidi di questo genere possono essere utilizzati per essere inviati in prima battuta, non so, su un pianeta, su un asteroide da colonizzare, e autonomamente questi tipo di robot potrebbero installare le prime facility per poi rendere l'atterraggio dell'equipaggio vero e proprio di esseri umani più, insomma, più tranquilli. Insomma, avendo già le facility costruite e attive, sarebbe un bel vantaggio. Quindi sì, staremo a vedere come evolverà questa cosa. Cioè, tra l'altro, avevamo parlato anche di diversi concorsi per insomma, un possibile successore di Robonaut, che si chiama Valkyrie. Comunque anche questo è già un progetto ancora più avanzato. Se vi va, potete andare a spulciare su internet di cosa sto parlando. E niente, l'unico problema è appunto che il Dragon per il momento non può decollare. Non è un problema strettamente legato a SpaceX. Avevamo già parlato del primo rinvio dovuto a una contaminazione di un rivestimento protettivo che è presente su, in generale, su tutti i veicoli spaziali, ma nel caso specifico nel Dragon, nella parte, insomma, cargo, che erano state rilevate delle tracce d'olio sospette, quindi chiaramente si è preferito indagare di più. Però, insomma, hanno stabilito che questa contaminazione è stata causata durante il processo di cucitura di questo tessuto protettivo del Dragon, e quindi una volta scovata la causa, insomma, diciamo produttiva, non, valutando che non ci sono in realtà problemi per il cargo eventualmente stivato nella parte non pressurizzata del Dragon, si può lanciare tranquillamente. Purtroppo però è successo un altro piccolo inconveniente in quei di Cape Canaveral, che un radar usato dal range officer, che insomma range officer che se vogliamo conosciamo tristemente per esempio per quando purtroppo il Challenger esplose, si disintegrò subito dopo il lancio, e il range officer, vedendo i booster insomma ormai fuori controllo, decise di insomma autodistruggerli. Il radar, che permette insomma al range officer di controllare che la traiettoria di un qualsiasi vettore sia consona sia nominale, insomma questa facility con questo radar ha avuto un incendio, e quindi in questo momento a Cape Canaveral manca questo radar, che è fondamentale per la sicurezza dei lanci. Quindi finché non si andrà a sopperire questa struttura, per il momento vedrete che le schedule dei lanci saranno un po' rimaneggiate e ci saranno dei ritardi sicuramente. Quindi adesso non si sa ancora bene quando è stato rischedulato il lancio, o almeno credo, probabilmente, forse magari mi sbaglio, abbiamo qualche notizia in più, però l'ultima notizia per il momento era che c'era un delay sino a data da destinarsi. Quindi poi tra l'altro questo volo del Dragon è anche abbastanza atteso da noi appassionati, per vedere come si comporterà le gambe del primo stadio del Falcon, che insomma anche di questo ne abbiamo parlato a profusione, quindi speriamo che tutto bene o male si risolva in tempi brevi, in tempi rapidi.
Benissimo, è arrivato a questo punto il nostro intermezzo, durante il quale ringraziamo i nostri amici che ci sostengono con donazioni o iscrivendosi all'associazione ISA, e nel quale ricordiamo anche le nostre fonti e diamo ai nostri ascoltatori tutti i consigli tecnici per potersi mantenere aggiornati anche quando non sono all'ascolto del nostro podcast. Intanto sembrava un pesce d'aprile, ma abbiamo ricevuto una donazione proprio 2 giorni fa dal nostro buon Davide Cirioni, che è uno dei nostri sostenitori, che regolarmente ogni mese invia un contributo importantissimo, 5 euro costantemente, un po' come se fossimo la sua rivista preferita. Ed è esattamente questo l'invito che io faccio sempre a tutti i nostri ascoltatori che possono permetterselo: dateci una mano a sostenere Astronauticast. Ma insieme ad Astronauticast, se ancora non lo avete fatto, ci sono altre realtà da scoprire della nostra galassia. La spina dorsale, il fil rouge che ci collega è l'associazione ISA. Astronauticast è il nostro podcast, ma poi abbiamo Forum Astronautico, la community, il forum sul web dal quale un po' sono partite tutte le nostre attività, e Astronauti News, che è il nostro portale dal quale ricaviamo le notizie che commentiamo in trasmissione tutte le settimane. Abbiamo Astronauticon, che al momento è fermo, ma non perdete le speranze, che racconta lo svolgersi anche fotografico delle nostre convention annuali, che ormai sono diventate quasi biennali, anzi senza quasi.
E abbiamo... anzi, scusa, vai, colgo Paolo. L'occasione per, siccome qualcuno lo chiedeva anche nella chat, per dire che il periodo più probabile per Astronauticon 7, quindi nel 2014, è all'inizio dell'autunno, quindi intorno a settembre-ottobre.
Esatto.
In base alle nostre ultime attività.
Esattamente. Speriamo bene, ragazzi, incrociate le dita, bussate sul legno come fanno i colleghi anglosassoni, toccate ferro, fate un po' come vi pare poi rispetto ai gesti scaramantici. A noi va bene tutto, ricordo un vecchio adagio del forum TT, andatevelo a cercare, provate a immaginare. Abbiamo bisogno di molti TWT in questo periodo. Dicevo che oltre a questa realtà che vi ho nominato, abbiamo anche Stratosfera, che è il sito che ospita il racconto delle attività che insieme con alcuni amici toscani di Develer e con Francesco Bonomi, un altro amico toscano, con cui abbiamo inviato diversi palloni nella stratosfera con carichi scientifici. Insomma, c'è davvero un mondo, un grande mondo da scoprire, che può ispirare molti dei nostri ascoltatori che magari non sono super appassionati di astronautica, ma che possono trovare vari spunti. Ecco, tutte queste cose si basano sul vostro contributo. Vi ringraziamo, ringraziamo Davide, e se non potete o non volete diciamo contribuire economicamente, c'è una cosa che non vi costa nulla ma che a noi porta grandi soddisfazioni, ed è condividere i nostri contenuti sui social media, condividere o retweetare i tweet di Astronauti News su Twitter, oppure mettere un bel più uno sulle pagine Google Plus di Astronauti News, oppure condividere o commentare gli articoli quando escono sulla pagina Facebook, non solo di Astronauti News, ma nel caso delle puntate anche di Astronauticast. Questo è vero anche per Google Plus. Insomma, sempre in questo grande universo potete darci una mano sui social media e farci conoscere. Siete degli studenti universitari? Preparate uno di quei classici foglietti con la frangia di bigliettini sul fondo, e al posto del numero di telefono per offrire ripetizioni ai giovani studenti potete lasciare l'indirizzo del forum o Astronauti News o quello che credete, oppure proprio il sito associativo www.isa.it con 2A, e da lì incoraggiare altri compagni di corso a scoprire la nostra realtà. Mi sono dimenticato qualcosa? Non credo, non so se ci sono commenti lasciati sulle nostre pagine online, ultimamente non mi pare di averne visti. Ricordo che anche gli articoli di Astronauti News sono commentabili, e abbiamo anzi installato per facilitare l'emergere con il bubble sort dei commenti con un peso qualitativo migliore, abbiamo installato Discus, che è un sistema molto buono di commenti che tende a escludere lo spam e le stupidaggini.
Vorrei soltanto chiederti di visualizzare il tweet che ho adesso inserito nella mia finestra, Marco.
Ecco, dovrei averlo fatto.
Per ringraziare, sì. Parlavamo di condivisione, Pancrazio Carbotti su Twitter, che ha segnalato questa diretta che stiamo conducendo. L'ha segnalata anche, adesso lo faccio vedere, Teo Brex Max, che ci segue ormai dall'anno scorso. Li ringraziamo per avere segnalato questa diretta.
Assolutamente apprezzato, grazie anche da parte mia. Bene, io lo so che molti ascoltatori sopportano la parte della questua e di tutta questa prosopopea su come potete darci una mano, perché la rubrica che viene subito dopo, ahimè, è proprio la preferita di grandi e piccini, dopo la quale, come il carosello, gli ascoltatori più giovani sono infilati a letto, ed è sono le storie del nostro nonno Apollo.
Pensando all'esplorazione di un pianeta o un corpo del sistema solare, diamo quasi per scontata la manovra più importante per realizzarla, cioè l'inserimento in orbita. Ormai abbiamo avuto sonde in orbita intorno a tutti i pianeti del sistema solare tranne Urano e Nettuno, molte sonde anche intorno alla Luna, intorno ad alcuni asteroidi e prossimamente anche intorno a una cometa. Ma la prima manovra di questo tipo è stata realizzata 48 anni fa, esattamente 48 anni fa come oggi, il 3 di aprile del 1966 dalla sonda sovietica Luna 10, che quel giorno fu la prima a inserirsi in orbita intorno a un corpo celeste, quindi un grande risultato tecnologico oltre che scientifico. La sonda era attrezzata con il consueto corredo di sensori e strumenti scientifici per lo studio, per esempio, dell'ambiente di radiazione della Luna, per i micrometeoriti sempre nell'ambiente lunare, per lo studio del campo gravitazionale del nostro satellite, ma questa missione è ricordata anche per un evento che all'epoca ebbe una grande rilevanza politica e propagandistica, perché per la missione Luna 10, che si svolgeva in concomitanza con il 23° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, venne pianificata un evento propagandistico dai responsabili della missione, cioè la trasmissione in diretta dalla Luna dell'inno dell'Internazionale prodotto con dei sistemi elettronici dalla strumentazione di bordo. Il giorno dell'inserimento in orbita, quindi il giorno prima di quello pianificato per la diretta, il 3 di aprile, i tecnici sovietici ascoltarono per la prima volta questo inno dell'Internazionale e lo registrarono con successo. Il giorno dopo, prima di mandarlo in onda, quindi con un altro tentativo prima di mandarlo ai delegati radunati per il congresso del partito, si accorsero che mancava una nota in questo inno dell'Internazionale. E quindi, per non fare brutta figura, naturalmente in purissimo stile sovietico, decisero di mandare in onda la registrazione del giorno prima, spacciandola per una diretta. E con questo ci ricolleghiamo anche alla politica in senso stretto di cui parlavamo prima. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Scusate, mi sono lasciato prendere.
Ricordiamo anche che la sigla attualmente utilizzata per le storie di Nonno Apollo è computer generated.
In questo caso è computer lacking, manca
no,
proprio.
No, vabbè, no, ma in generale non voleva essere una...
No, ci mancherebbe, era chiarissimo, ma veramente soffro di questa situazione perché ho un'invidia profonda per il buon Michael e le sue capacità di inserire effetti audio a go-go, ma non rinuncerò mai alla mia piattaforma Linux, perciò sto per metterci una pezza esterna, una pezza USB. Aspettate, vedrete
un bel mixerino
come Dio comanda.
Dopo la penna USB, la pezza USB.
La pezza USB, esattamente. No, è interessantissimo anche questo aneddoto, Paolo, delle tue storie. Io invece, guardando anche un'occhiata, siamo intorno ai 55 minuti di trasmissione, per chi ci segue in diretta, c'è una notizia che ho inserito all'ultimo momento e che riguarda il lancio di una delle missioni di osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea. Ecco, tanto per darvi un'idea del mio sacrificio per essere qui con voi, cari amici ascoltatori e colleghi di podcasting, invece di essere nella canteen dell'ESOC a sorseggiare una birra fresca insieme ai miei colleghi e guardando nel maxi schermo il lancio di Sentinel-1A, sono qui con voi, ma non fa niente perché il mio cuore è
grazie
qui.
Grazie, capo.
Ho seguito il mio cuore che mi ha detto: ma che ci fai lì insieme a tutti quegli scienziatoni? Vai con i tuoi amici.
Tra l'altro, Marco, se non ho capito male, il direttore di volo di Sentinel è italiano, vero?
Sì, devo
c'è
andare a vedere.
Un direttore di volo.
C'è un direttore
italiano.
Di volo, sì, devo andare a vedere il nome. Vi chiedo veramente scusa perché di colleghi in ESO che ce ne sono tanti. E ne sono certo perché l'ho sentito per giorni sul loop a fare le simulazioni. Ma la cosa che voglio dire subito, perché è in diretta all'ascolto, è che è possibile immediatamente sintonizzarsi sulle frequenze virtuali dell'ESA che sta mandando lo streaming. Inizierà in realtà tra circa 10 minuti, sono le 22:34 ora europea. Tra 10 minuti inizia il web stream del lancio e molto semplicemente, per chi volesse provare a sintonizzarsi ora, il sito è blogs.esa.int e da lì trovate il link ai lanci delle missioni di osservazione della Terra e raggiungete la pagina su cui Daniel Skuka, un bravissimo addetto alle pubbliche relazioni, ha preparato tutti i link per raggiungere blog, canale Twitter della missione Sentinel, il webcast della trasmissione, la playlist già preparata su YouTube. Un ottimo lavoro. In effetti ho notato anche che è stato fatto un profondo rinnovamento tecnico della piattaforma usata per pubblicare i blog di ESA, tanto di cappello. Sapevo e so che è in corso una strategia di rinnovamento e di potenziamento molto importante di questa strategia comunicativa. In effetti, se pensate alla notizia che abbiamo dato della tutina alla Tron, diciamo che l'ESA ha ancora un po' di strada da fare dal punto di vista dello svecchiamento delle pubbliche relazioni, ma il compito è in mano a mani molto capaci e Daniel Skuka è uno di queste persone, non è il solo. Davvero, ogni tanto facciamo qualche critica alle PR di ESA. Sì, facciamo qualche critica, ma è una critica costruttiva. Noi vorremmo tantissimo che la nostra agenzia spaziale continentale fosse amata, conosciuta e seguita tanto quanto quella d'oltreoceano. Quindi, per chi ci ascolta in differita, invece, credo che comunque rimangano valide queste coordinate, le ripeto: blogs.esa.int, per andarsi a recuperare, e a questo punto credo le differite del lancio, sempre che non venga rimandato, che non ci sia uno scrub, non lo so.
Sì, ricordiamo un attimo che i Sentinel dovrebbero essere, cos'è, una coppia di satelliti quando saranno a regime per monitorare la Terra.
Satelliti radar.
Esatto, che dovrebbero lavorare in coppia, direi, se non mi ricordo male, e quindi sì,
In realtà è una costellazione, una costellazione che alla fine avrà, se non sbaglio, 5 o 6 satelliti. Però appunto passo alla volta, l'idea è quella di potenziare, c'è una strategia di potenziamento delle attività di osservazione della Terra, perché i cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti, con controverse posizioni anche dal punto di vista scientifico. La cosa più giusta in questi casi da fare è collezionare una grande quantità di dati di ottima qualità, per dar modo agli scienziati e ai ricercatori di leggere quello che è il polso, di tastare il polso al nostro pianeta e di capire esattamente il suo stato di salute, e diamo il nostro contributo. Ci sono poi altre missioni. Io, una delle cose che mi sono ripromesso, ragazzi, è di trascinare per le orecchie il nostro buon Giuseppe Albini in trasmissione, che se fosse una ragazza bionda, favolosa, dalle proporzioni che non posso dirvi, farei meno fatica. Dobbiamo lavorarci tutti e convincerla a venire ai nostri microfoni, perché Giuseppe è spacecraft controller di 2 missioni di osservazione della Terra e potrebbe raccontarvi molto meglio di me che cosa fa l'Agenzia Spaziale Europea in questo campo.
Basta prenderlo per le orecchie e portarlo di peso.
Lo so, hai ragione. Devo smettere con questo patto, questo voto di non violenza. Vediamo un po'.
Vengo dati una mano io.
Vieni Luigi, sempre a braccia aperte. Va bene, ragazzi, non so se avete da aggiungere qualche cosa, altrimenti... Ah, sì, eccoci. Abbiamo in chiusura il momento cinematografico con il nostro Paolo, che probabilmente ci commenta quello che è stato un mezzo pesce di aprile, o no?
Ma più o meno, diciamo che intanto ti chiedo di mostrare il tweet che ho evidenziato. Questo link è una segnalazione di uno dei nostri ascoltatori. Su Twitter è l'utente Shurtren, spero di pronunciarlo correttamente, si chiama Michele, che ci ha segnalato un video che sta diventando virale. Cioè,
probabilmente è Shuren, perché se il traduciamo Shuren,
uno che usa il lit. Esatto.
Sono un uomo d'altri tempi, un nonno Apollo, non per niente. E comunque non aggiungo molto, dico solo che è un video molto divertente. Siccome abbiamo parlato poco di Gravity, ne parliamo anche in questa occasione. Cioè, questa è una scena, per così dire, mancante, esclusiva, aggiunta, ricostruita, tagliata, insomma, come preferite, di un inizio alternativo del film Gravity, che se fosse stato utilizzato avrebbe fatto durare il film molto poco, perché è un inizio alternativo.
Ma diciamo che avrebbe, insomma, cambiato un attimo la prospettiva.
Sì, diciamo, tutto.
È tutto.
È estremamente divertente, così, per la situazione e il modo in cui è realizzato. Grazie a Michele per la segnalazione.
Esatto, e ricordo a tutti i nostri ascoltatori che i link della settimana con cui di solito chiudiamo l'episodio sono poi pubblicati nelle note dell'episodio stesso, e generalmente cerchiamo di essere online entro 24 ore dalla registrazione, quindi entro domani sera al massimo, amici ascoltatori, dovreste trovare tutti i nostri file e i link della trasmissione inclusi. Un'ora di trasmissione tra 2 minuti. Siamo arrivati in fondo alla nostra casella, alla nostra roster delle notizie. Avete qualsiasi commento di chiusura? Altrimenti ci avviamo. Fate conto di sentire una meravigliosa musica di chiusura, che naturalmente sarà montata in post produzione. Altrimenti ci avviamo ai saluti finali.
Sì.
Dal silenzio di Duco,
che possiamo salutare.
Siamo pronti a vederci il lancio di Sentinel 1A, anzi, se mi vesto in fretta potrei raggiungere gli amici in cantina. No, non c'ho voglia, sono un po' pigro. E allora cominciamo in ordine inverso rispetto a quello con cui abbiamo iniziato. Da Modena ci saluta il nostro Riccardo Rossi.
Ciao a tutti ragazzi, grazie per averci ascoltato. Da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, e tra un episodio e l'altro, come sempre, potete seguire le nostre discussioni su forumastronautico.it.
Assolutamente sì, e dulcis in fundo, come la ciliegina sulla torta, il nostro Luigi Morielli da Carmagnola.
Un saluto a tutti da parte mia, anche da Carmagnola, da quel di Carmagnola, o Vesticino, come dice sempre Mike.
Esatto. Oh, ragazzi, non c'entra nulla con l'astronautica, ma magari i nostri amici all'ascolto, ho scoperto su Google Plus il canale storico della Fiat, dove stanno pubblicando una serie anche di filmati per i dipendenti, per il primo giorno di lavoro dei dipendenti assunti nel corso degli dei primi anni Ottanta. E come sono arrivato a questo link? Perché ho scoperto che uno degli stabilimenti o delle officine della Fiat era Carmagnola, credo, no? Scusa l'ignoranza,
fonderie Ghisa e alluminio, ci sono ancora quelle alluminio, quelle Ghisa le hanno smontate e portate in Polonia.
E allora, se siete interessati anche a un po' di archeologia industriale, quando la Fiat era in piena produzione, delle macchine fantastiche come la Duna, per esempio,
sono bellissime, perché c'è, a parte il 1100, i vecchi 1100, il 127, sono state fotografie d'epoca di quando presentavano queste vetture, che erano bellissime, è vero, c'è questo canale.
Che fotografie d'epoca, io ci ho viaggiato su quelle macchine.
Sì, anch'io, le ho anche guidate quelle macchine, è quello il problema.
I nostri ascoltatori avranno capito che una delle conseguenze della mancanza di Michael è la costante presenza di off topic ovunque disseminati nel corso della trasmissione.
C'è l'after party integrato nella trasmissione.
Esatto. Nella trasmissione, sì.
Ma chiudiamo qui e poi la tempistica ce lo consentiva. Dai ragazzi, un'ora, fantastico. Muah, e che bello passare il tempo con voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori, anche da Marco Zambianchi da Darmstadt, e fino alla prossima settimana ad Astra.